Riprendiamo i lavori con l'ultima parte, che è una parte di dibattito e una parte legata, diciamo così, alla discussione sui tre interventi che avete sentito stamattina, e credo che ci possano essere molte questioni, molti problemi, molte curiosità. Ecco, mi auguro che queste emergano e naturalmente siamo a vostra disposizione per qualunque aspetto vogliate vedere approfondito. Grazie. Tocca a voi. Sì? Sì?
Allora, primo, come e quanto il modo di combattere delle popolazioni germaniche influisce sull'esercito romano del tardo impero? Secondo, quando e in che modo va a differenziarsi, se si differenzia, il modo di combattere fra l'impero romano d'Oriente e l'impero romano d'Occidente?
Allora, io rispondo forse, ma...
I germani sono tuoi.
Io rispondo a entrambe, allora, perché anche la seconda ha una sua logica. Io comincerei dalla seconda e credo che Ariel Levin risponderemo, credo, 50-50, dando un po' di tematiche. Allora, mondo germanico, io credo che il mondo germanico come componente diciamo così collaterale, come componente fondamentale, perché intendiamoci, il mondo germanico non ha mai, fino ad un'epoca molto tarda, la prevalenza numerica all'interno dell'esercito romano. Comincia da un certo momento in poi ad avere una prevalenza qualitativa. E questo, secondo me, è indice di una decadenza profonda della struttura stessa dell'esercito romano. Cioè, io ho detto più volte, l'ho detto nel mio libro, che... Il soldato romano è un endiadi, cioè è una dualità, è cittadino e soldato. Nel momento in cui, e ho anche detto che sostanzialmente si torna a un certo modello con la rivoluzione francese, aux armes les citoyens, cioè teoricamente fino a tutto il secondo secolo, e ho identificato anche un simbolo, il soldato romano, il legionario, è almeno in teoria un cittadino. Cittadino, anche se troviamo l'assurdo per cui Erodiano, che vede irrompere in Italia, Erodiano ricorda l'irruzione in Italia delle legioni danubiane di Settimio Severo, che dovevano fare veramente paura, erano veramente dei soldati straordinari. Dice, ma questi sono mercenari. In realtà non sono mercenari. In realtà è un esercito professionista, ma in cui la componente del civis è ancora dominante e diventa tanto più dominante, arrivo anche a darle la risposta, ma è una risposta necessariamente articolata, ed è tanto più dominante in quanto gli uomini che fanno carriera all'interno dell'esercito romano costituiscono una sorta di vettore privilegiato che poi arriverà ad esprimere i cosiddetti Soldatenkaiser, cioè gli imperatori soldati. Gli imperatori soldati sono i soldati di mestiere che fanno la prima parte della carriera, naturalmente adesso sono obbligati a generalizzare, come equestri, cioè come soldati autentici, non sono i senatori. Segnis et oblita bellorum antiqua nobilitas, dice già Tacito, cioè i nobili di antico stampo, qui hanno perduto, dopo una generazione o due, smarriscono la loro voglia di fare la carriera delle armi e ci sono sempre degli homines novi che premono e sono i migliori dei soldati provinciali. E i soldati provinciali danno vita a quella straordinaria categoria di uomini d'armi che sono gli imperatori soldati, cioè da Massimino il Trace, se vogliamo, che però è una sorta di precursore, fino a Claudio il Gotico, Aureliano, Diocleziano, fino ad un tentativo addirittura di dare agli uomini d'arme, con la tetrarchia, di dare una sorta di controrivoluzione in cui il potere sia gestito da militari di professione. Si torna alla valenza serviana, la valenza di Servio Tullio, per cui il soldato che difende l'impero ha anche il diritto di governarlo. Ecco, finché c'è questa logica, questa logica fa sì che il barbaro ci sia, ci sono dei corporis custodes barbarici già nell'età di Cesare, forse addirittura prima, insomma, ma sia una sorta di supporto esterno. Da un certo momento in poi i barbari non sono più prevalenti, ma sono comunque le truppe migliori. Sparisce addirittura quello che è il simbolo del, Vegezio lo riporta, sparisce addirittura quello che è il simbolo del combattente cittadino, cioè l'armatura. L'armatura sparisce perché? Perché a un certo momento quello che è il peso addirittura materiale di un certo modo di combattere non esiste più, non viene più portato. E gradualmente i reparti migliori e addirittura i grandi comandanti dell'età tardoantica diventano barbari. Ecco, è un processo che dura probabilmente alcune generazioni, dura 4-5 generazioni, cioè in pratica io credo che cominci a un certo punto, qualcuno ha detto con Settimio Severo, non credo proprio, comincia parecchio tempo dopo, comincia forse con la seconda metà del terzo, però gradualmente diventa totalizzante. L'altra cosa, il modello bizantino, io credo che a un certo momento anche qui nasca il modello, è il tema di un intervento che ho fatto in un convegno gestito proprio da Ariel Levin, il mondo orientale e quello che è stato definito il trionfo della cavalleria, che in realtà si concretizza molto tardi, perché si concretizza definitivamente in età bizantina. Che cosa succede? Succede che finché c'è un modello unitario di difesa, io posso chiedere a un legionario della Britannia o a un legionario del Danubio di portarsi sull'Eufrate e di gestire la situazione lungo il confine dell'Eufrate e contro i parti. C'è un fatto che non può mancare di colpire. Quando i parti vincono in Oriente, vincono sempre e solo contro le legioni locali. Parti e persiani sconfiggono sempre e solo le legioni dell'Eufrate, sempre, sistematicamente. Poi che cosa succede? Succede che arrivano i veterani del Danubio, i veterani del Reno, riportano la situazione, almeno da Claudio in poi, diciamo, naturalmente Carre è un episodio isolato, bisognerebbe spiegarlo con un certo tipo di logica, eccetera, ma da un certo momento in poi le legioni romane hanno una superiorità militare assoluta nei confronti dei parti, tanto che, a mio avviso, le guerre partiche del Medio Impero sono in realtà molto più guerre giudaiche che non guerre partiche. Questo andrebbe spiegato con tutta una serie di argomenti, eccetera. Però questo richiede che cosa? Richiede che le unità locali vengano periodicamente cambiate, cioè c'è una rotazione. Si chiede, non so, alla quarta Flavia o alla settima Gemina di spostarsi e di andare a un certo punto, di abbandonare la zona dell'Eufrate e di trasferirsi sul Reno, e si sposta in questa zona un'armata, un esercito proveniente dal Reno dal Danubio. Perché? Perché il reclutamento locale, quindi con un modello di esercito di un certo tipo, la milizia per oppida expleta, come la definisce Tacito, cioè che è una delle principali iatture, cioè la milizia all'interno delle città, per cui naturalmente il soldato che va al bagno turco o che se la gode con le nobili di Antiochia, beh, non funziona più troppo bene, e funziona talmente male che quasi tutte le fonti danno vita a quello che è una sorta di topos. A un certo punto credo che sia Frontone che dice temulenti, questi soldati sono ubriachi dalla mattina alla sera, sono in modum sagittariorum fonditorunque seminudi, dice, vanno in giro, dice, la corazza non sanno più neanche dov'è, se la tolgono e vanno in giro mezzi nudi, e così che quando arrivano i parti si squagliano. Perché? Perché un certo modo di vita è tale che le legioni d'Oriente sono generalmente inefficienti. Allora, finché è possibile questa rotazione, finché è possibile l'intervento delle legioni del Reno del Danubio, il modello di difesa può rimanere lo stesso. Nel momento in cui le legioni del Reno e del Danubio rifiutano di muoversi e comincia a manifestarsi il problema con Costanzo, insomma, quando rifiutano di seguire Costanzo II in Oriente, è chiaro che il soccorso di queste armate, che ancora con Giuliano, subito dopo Costanzo, arrivano a Ctesifonte, perché Giuliano vince tutte le battaglie, poi muore lui e i soldati tornano indietro. Perché? Perché vogliono tornare ai loro punti di partenza. È chiaro che in questo momento, con lo spezzarsi della difesa comune dell'impero in tre grandi settori di fronte, che sono il settore britannico-renano, il settore danubiano e il settore orientale, il modello di difesa orientale non può più essere quello di prima e bisogna sempre più rivolgersi alle strutture locali, tra cui le strutture della cavalleria pesante corazzata, tra cui le strutture degli arcieri a cavallo, eccetera, eccetera, cioè strutture che somigliano alle strutture del mondo persiano. In realtà la forza migliore rimane ancora, finché esiste la forza legionaria, diciamo la forza composita, rimangono i grandi eserciti mobili di cui parlava Ariel, che ha istituito per primo però non Gallieno, ha istituito per primo Settimio Severo, cioè quegli eserciti compositi che ancora sono in grado di condurre grandi battaglie campali, ma questi in Oriente non... gradualmente perdono la loro logica. Spero di averle risposto, erano domande un po' che richiedevano una risposta articolata. Se vuoi aggiungere qualcosa tu, Ariel.
Ma è chiaro che tocca a me difendere gli eserciti orientali, quindi... ma io devo dire questo, ecco... per rispondere in modo perlomeno parziale al quesito che era stato posto sulla differenza tra eserciti occidentali ed orientali, nell'ambito degli stessi eserciti orientali noi possiamo evidenziare dei mutamenti qualitativi intercorsi tra l'Alto Impero e la tarda antichità. A mio avviso veramente enormi. Come facciamo a dire che ci sono stati dei mutamenti qualitativi? Credo che ci possiamo muovere sui dati concreti, cioè la tipologia delle unità militari che appunto erano stazionate in quelle province. Per la tarda antichità, molti di voi lo sanno, c'è questo documento straordinario che è la Notitia Dignitatum, la cui parte orientale è stata scritta nel 400 d.C., che ci dà uno spaccato delle unità militari romane presenti nei vari settori. Ecco, e quindi sappiamo nei vari ducati del vicino Oriente qual era la composizione degli eserciti. Bene, questo e questo è un dato di fatto su cui poi possiamo dare delle valutazioni, ma la domanda è con che cosa facciamo la comparazione? La comparazione fino a poco tempo fa non era possibile, oggi secondo me è possibile, perché noi abbiamo i diplomi militari, i diplomi militari dell'Alto Impero che venivano consegnati ai soldati al termine del loro servizio militare, ai soldati solo delle unità ausiliarie, attenzione, non delle legioni o di altri tipi di unità, ma ai soldati delle ale e delle cortes al termine del loro servizio militare con l'onesta missio, ricevevano un documento che è importantissimo non solo per loro naturalmente perché venivano sanciti i loro diritti e doveri, ma veniva anche elencato, venivano anche elencate tutte le altre unità ausiliarie stazionate nella provincia in cui c'erano appunto dei soldati che godevano degli stessi diritti di quel soldato che riceveva il diploma. Quindi abbiamo un elenco, spesso non sono completi, ma oggi siamo in grado di ricostruirli per le province del vicino Oriente dell'epoca di Antonino Pio. Quindi, avete già capito, se noi facciamo la tipologia dei soldati dell'epoca di Antonino Pio, da un lato grazie ai diplomi militari, e li raffrontiamo alla notizia dignitatum, noi vediamo che, secondo il mio calcolo, arriviamo a degli effettivi più o meno simili. Quello che muta è il peso della cavalleria in modo drammatico, cioè la cavalleria e all'epoca di Antonino Pio nelle varie province del vicino Oriente era tra il 10 e il 15% del totale degli effettivi. Nella notizia dignitatum, quindi nel 400 d.C., l'asse si è completamente spostato perché in nessuno dei ducati del vicino Oriente è meno del 50% la cavalleria, in alcuni supera addirittura il 60%. Quindi arriviamo a dei dati che sono di importanza straordinaria. Qual è la spiegazione di tutto ciò? Attenzione, perché questo tipo di spostamento verso la cavalleria avviene solo nei ducati del vicino Oriente, in qualche piccola misura nei ducati della Pannonia, ma sicuramente non c'è negli eserciti mobili, quelli appunto che devono soccorrere le province per aiutare i duces quando vengono attaccati. Quindi dobbiamo comprendere il motivo per cui questa cavalleria proprio negli eserciti dei ducati di confine aumenta, e la spiegazione a mio avviso è proprio connessa con l'emergenza degli arabi. Questa è una supposizione, naturalmente uno può dire se deve per pattugliare meglio un territorio eccetera, però quella che è una supposizione secondo me trova conforto da due dati direi sicuri. Il primo, che studi recenti mostrano in modo netto, credo, come la diffusione del cavallo presso le popolazioni arabe abbia avuto un aumento drastico alla fine del III IV secolo. E quindi questo è un dato di fatto molto grande, e quindi evidentemente i romani hanno dovuto riconvertire molte unità di fanteria in unità di cavalleria. In secondo luogo abbiamo una fonte che ce lo dice esplicitamente, ed è lo storico, anche qui uno storico ecclesiastico, sembra un destino, Evagrio, questo è uno storico del VI secolo, che dice che gli unici che possono battere gli arabi alleati dei Sassanidi, che dispongono di questi cavalli così rapidi a fare distruzioni, sono altri arabi. Questo vuol dire allora che sicuramente gran parte di quei dei soldati che militavano nelle unità romane di Equites saranno stati di estrazione araba, perché gli arabi erano presenti anche all'interno delle province romane. Non solo, ma col tempo un grande peso viene dato ai federati arabi, sono i soldati di grandi capi arabi che diventano alleati di Roma, quelli che diventano appunto parte del gioco politico, questi grandi casate che poi nel VI secolo sono importantissime perché veramente hanno anche eserciti potenti, e quindi c'è un'azione combinata dell'esercito romano da un lato e degli eserciti federati dall'altra per proteggere il vicino Oriente, quello che Irfan Shahid chiama il grande scudo della mezzaluna degli alleati romani.
Alla fine è anche l'inizio, per la verità, dell'intervento di Barberis, e chiedo scusa dell'estrema sintesi che ne faccio. Si diceva guerra privatizzata, guerra postmoderna, e anche una domanda, questo alla fine, su una possibile post-democrazia, se posso sintetizzare così. Mi chiedo se per quanto riguarda l'affermarsi egemonico di questo tipo di concezioni, particolarmente negli ultimi lustri, conti, forse anche sotto un profilo geopolitico, come dire, la vittoria britannica contro la Francia. Cosa voglio dire? Voglio dire che mentre la Francia, con la rivoluzione francese, afferma uno Stato moderno che è al tempo stesso democratico e totale, né negli Stati Uniti né in Gran Bretagna, direi a tutt'oggi, non soltanto su basi storiche, questo è avvenuto. Per la Gran Bretagna basti citare il caso della monarchia e anche dell'assenza di una Costituzione formale. Per gli Stati Uniti il perdurare di una situazione di schiavitù formale molto tarda, e di conseguenza di questa, che fondamentalmente arrivano fino ai giorni nostri. Quindi mi chiedo se, chiedo scusa del linguaggio suggestivo ma assolutamente impreciso, la vittoria, forse di breve respiro in termini storici, dell'impero anglo-americano sulla Francia, per l'appunto, sul continente. Napoleone viene visto più o meno come, mentre noi ne abbiamo una visione complessa, per gli inglesi schematizzo, o per un certo tipo di pubblicistica, è poco più che un antenato di Adolf Hitler. Oppure, per quanto riguarda la costruzione cessata da molto tempo di un soggetto europeo, e anche lì hanno vinto gli inglesi, direi, viene visto con molta preoccupazione tradizionalmente come una sorta di, come si dice, di superstato europeo, comunque di un'ipotesi che va assolutamente evitata. Forse ho fatto un po' di confusione, ma insomma il punto chiave del mio ragionamento, quindi della mia domanda, e se all'interno del vasto aggregato trattato da Barberis le conclusioni cui siamo arrivati ultimamente, per l'appunto quelle della privatizzazione, quindi dell'estinzione di una dimensione statuale, non derivino anche da una plurisecolare prevalenza angloamericana rispetto ad altre ipotesi.
Allora, lei pone una questione non così innocua, perché o innocente o di scarso rilievo, perché è una questione a cui si potrebbero dare risposte differenti a seconda che si prendano degli spaccati cronologici più o meno ampi. Se noi dovessimo riferirci a qualcosa di estremamente più recente, e cioè alla fine della guerra fredda, io le confesso non mi sentirei di darle una risposta con presunzioni di competenza. Credo che molto più di me potrebbe dire qualcosa il generale Jean, che è qui con noi e che ha cognizioni di questi processi recenti, non solo dall'interno, ma anche con una cultura specifica sicuramente diversa e più importante della mia. Se lei mi riconduce su un terreno, diciamo così, con una profondità storica diversa, di nuovo io tuttavia mi rendo conto di essere un po' aleatorio nella risposta. Perché? Perché da un certo punto di vista mi verrebbe da dire che lei ha ragione, o perlomeno la ipotesi che lei adombra, che sostanzialmente su questo terreno la cultura Lei dice anglo-americana, ma potrebbe essere più inglese che americana, sia stata prevalente, può avere un senso robusto e ce l'ha nell'arco di svariati e svariati decenni, per non dire di quasi un bel paio di secoli, insomma. È del tutto evidente che da un certo punto di vista il modo francese di intendere lo Stato e di conseguenza la propria forza armata e persino il suo modo di porsi in termini più vicini a noi in una posizione polemica, per non dire antagonistica, nei confronti dell'Alleanza Atlantica con una sua visuale molto particolare, la teoria della force de frappe, eccetera, eccetera. Insomma, ha fatto della Francia un certo tipo di contesto culturale e anche organizzativo che alla fine, tuttavia, è alle corde. È possibile che questo sia vero. D'altra parte, devo dire, sulla scorta di altre esperienze e spostando la visuale, vale a dire complicando il quadro mettendo insieme esperienze di carattere istituzionalmente forte, eserciti nazionali, ma anche altre esperienze, verrebbe da dire che il terreno della guerra è sempre stato un terreno su cui si possono anche schematizzare, come entro certi limiti ho fatto io, alcune linee di tendenza e di interpretazione, leggendola questa volta tra privato e pubblico. Ma se noi scegliessimo anche soltanto un'altra strada, che è quella di contrapporre proprio sul piano del rapporto fiduciario, del trust, coloro che combattono con delle ragioni specifiche personalmente sentite, separandoli da coloro che combattono perché fanno parte e devono far parte di una istituzione statuale, anche qui noi vedremmo due modi di leggere quantomeno gli ultimi due secoli. Non sarei così incline, per esempio, a considerare l'elemento del volontarismo come un elemento del tutto secondario, dove per volontarismo intendo dire comuni cittadini che, come dire, si fanno carico di una qualche causa ideale, dai movimenti romantici, filoellenici, quelli che andavano a combattere per la libertà della Grecia, piuttosto che per la libertà della Spagna e poi attorno agli anni venti dell'Ottocento, ma noi pensiamo alla vicenda italiana, che è una vicenda assai paradossale se voi ci pensate. Non è qui il caso di fare la storia di che cosa sia stata la spedizione garibaldina dei Mille, io tuttavia avrei dei seri, più che seri motivi di riserva a pensare che sul piano militare l'esercito piemontese sarebbe stato in grado di realizzare ciò che invece, in virtù di quella combinazione di fatti militari e politici, ha fatto sì che il Sud in qualche modo si sia ridotto a trattare con quella che allora fu la massima autorità politica a tenere il bandolo della matassa in mano, e cioè il Piemonte Sabaudo, che se io non mi sbaglio fino al 1860 certamente non aveva nessuna intenzione di spingere le proprie armate al di sotto di una certa linea e che fu costretto dall'operazione volontaristica garibaldina a prendere in mano la situazione e in qualche modo a provare a risolverla, tanto che l'esercito piemontese fu vissuto quando entrò in gioco protagonisticamente, soprattutto in chiave di elemento di colonizzazione interna, se non addirittura di elemento poliziesco. Trascuriamo tutto ciò che è avvenuto in termini di insorgenze nel Mezzogiorno d'Italia, perché andremo di nuovo dentro ad un contesto in cui dovremmo fare distinzioni tra diciamo così, motivazioni politicamente fondate da motivazioni di altro genere, dal ruolo della Chiesa in altre zone, oppure da questioni di carattere antropostorico, alludo alla Sardegna e a un suo modo di essere antistato o fuori dallo Stato. Dico semplicemente che se noi assumiamo questo punto di vista, dare una risposta precisa e sensata alla sua domanda diventa comunque difficile. E diventa difficile persino quando noi usassimo questi elementi, diciamo così, di spiazzamento dello sguardo nel corso della storia novecentesca. Non solo e non tanto per andare a leggere che cosa ha significato il volontarismo, per esempio nella Prima Guerra Mondiale, un fattore che tuttavia ha spaccato la Seconda Internazionale Socialista e ha diviso il mondo, diciamo così, del pacifismo europeo, ma anche per andare a leggere quelle vicende ancora oggi contestate, tormentate, storiograficamente non del tutto pacificate, che riguardano il modo con cui è caduto per la seconda volta il fascismo, voglio dire quella successiva al 25 luglio del 43, e quindi quella che fa in genere riferimento agli avvenimenti dei due anni successivi, mettendo sul piatto della bilancia tutto, vale a dire gli eserciti nazionali, gli eserciti alleati, gli eserciti ex alleati in fuga e di nuovo un elemento volontario che persino al proprio interno avrebbe bisogno di essere riletto con una qualche attenzione. Io penso più semplicemente che noi oggi ci ritroviamo in un mondo dove, per così dire, una cultura economica diffusa e orientata a una, diciamo, rinnovata teoretica liberistica abbia anche su questo terreno trovato delle fertilità. Si dà il caso che questo incroci anche la perdita di ruolo di alcuni grandi organismi internazionali, il cambiamento di prospettiva strategica e dunque geopolitica di alcune che noi abbiamo definito fino a pochi anni fa superpotenze, il tutto combinato e disposto fa sì che effettivamente ci siano fenomeni di privatizzazione, di post-statalizzazione. Devo dirle onestamente, se questa sia una linea di tendenza che ha una sua possibile continuità nel tempo e anche una sua ragion d'essere, oppure se questo sia un momento in cui alcuni di questi fenomeni vengono enfatizzati in alcuni discorsi e che invece altrimenti vadano ricondotti in un alveo più discreto, francamente io non so dirlo. Certamente mi piacerebbe sentire l'opinione del generale Jean e se ci fosse del generale Mini, che è uno dei sostenitori, se non vado errato, di questa teoria di una pericolosa inclinazione verso la privatizzazione della guerra. Nella prospettiva del generale Mini, avendo come responsabili gli Stati Uniti, ma come veri ideologi, e qui arriviamo dalle sue parti, gli inglesi. È possibile che questa cultura di fondo sia stata, diciamo, la radice di quello che oggi noi vediamo in termini più espliciti.
Vabbè, raccolgo l'invito. Essenzialmente quello che è capitato è questo. Una volta le grandi potenze avevano due tipi di esercito, un esercito metropolitano e un esercito coloniale. L'esercito metropolitano ad alta tecnologia, destinato a un'operazione ad alta intensità, sia operativa che tecnologica. Alle guerre mondiali, insomma, praticamente alle guerre in Europa e così via. L'esercito coloniale, che invece era reclutato in gran parte sul posto, era formato anche da mercenari ed era privatizzato. Ricordiamo l'esercito della Compagnia delle Indie, che aveva una consistenza superiore, per esempio, all'esercito metropolitano britannico. Attualmente cos'è successo? Che nessun paese è in condizioni di mantenere due eserciti, perché sono cadute le condizioni per cui potevano essere mantenuti gli eserciti coloniali. Gli eserciti coloniali venivano alimentati con i proventi delle colonie. Adesso praticamente proventi delle colonie non ce ne sono. Anche il petrolio si compra, non è che si conquisti. E allora, di conseguenza, questi eserciti ad alta tecnologia devono essere impiegati in quelle che vengono chiamate guerre asimmetriche e così via, ma non sono assolutamente strutturati per poterle condurre. Adesso gli Stati Uniti cercano di fare con Gates una trasformazione strutturale abbastanza forte anche nei programmi di approvvigionamento di materiali, di tecnologie nuove e così via. Ecco, una cosa che è abbastanza interessante è che il fatto che questi eserciti fortemente professionalizzati, tecnologici e così via, non hanno gli effettivi necessari per controllare i territori e di conseguenza devono ricorrere per una serie di attività che una volta venivano devoluti agli eserciti coloniali, ricorrono alle compagnie militari private. Compagnie militari private che non sono questioni solamente utilizzate tipo Iraq, Afghanistan, Bosnia o così via, ma sono soprattutto per esempio impiegati in Africa, addirittura per esempio, non so, gli investimenti minerari cinesi sono praticamente tutelati da compagnie militari private, ancorché siano reparti dell'esercito della People Liberation Army, che sono distaccati lì. Un particolare è che, per esempio, l'esempio delle legioni romane. Quando le legioni romane erano formate da cittadini, prevalevano gli armamenti difensivi rispetto a quelli offensivi. Il legionario aveva la corazza, lo scudo e così via, ma come armi offensive le aveva estremamente limitate, la daga, il giavellotto, quelle cose, ma so. Praticamente dominava la preoccupazione di diminuire le perdite dei cittadini. E la stessa cosa, è lo stesso fenomeno che sta capitando adesso. Gli investimenti che vengono effettuati per esempio le nanotecnologie in particolare sono proprio per aumentare enormemente la protezione dei soldati. Se voi vedete i nuovi veicoli corazzati, per esempio, danno priorità assoluta alla protezione rispetto alla potenza di fuoco e anche in un certo senso alla mobilità. Ed è quello che caratterizza un pochettino gli eserciti attuali che sono, in particolare l'esercito americano, che riflette un po' la situazione geopolitica particolare degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono minacciati di invasione da nessuno e di conseguenza proiettano intere spese militari, come faceva una volta l'Inghilterra, insomma, sulla capacità di proiezione di potenza e sulla marina. Marina completata dal dominio dello spazio, dal dominio del ciberspazio, insomma. E quindi una cosa un pochettino differente. Per esempio, una cosa abbastanza interessante sarebbe vedere come l'importanza della marina, per esempio, nelle organizzazioni militari e come da un punto di vista politico, da un punto di vista per esempio anche di sviluppo di arsenali, di sviluppo di presa di marina che non è privatizzata. La marina è una forza armata che rimane strettamente statale. In tutti i paesi, anche per un semplice motivo che nessuno può fare, si fa un gruppo portaerei o da affittarlo sul mercato, mentre invece le compagnie militari private sì. Questo qui penso che sia un po' la risposta, cioè il fatto che l'esercito coloniale, quello di cui parla gli OT, insomma, il pacificatore del Marocco, la fonction sociale dell'officier dell'armée coloniale, no? È attualmente devoluto in gran parte a compagnie militari private implementate da organizzazioni non governative, implementate da agenzie internazionali e così via.
Io volevo tornare invece indietro. Tanti anni fa, quando ero giovane, si leggeva che prima dell'invenzione della staffa medievale la cavalleria pesante non era veramente una cavalleria pesante. So che nel frattempo le cose sono cambiate. Mi spiegate?
Vorrei rivolgere una domanda un po' a tutti e tre i relatori, alcuni come curiosità, altri come un pensiero personale. Al professor Bizzi, Annibale, ottimo, grande tattico, non altrettanto stratego. Perché? Il bellum iustum, perché Traiano è andato nella Dacia senza una dichiarazione? Al professor Lewis, la concezione del popolo ebraico che Dio assegna a questo popolo eletto la terra, ma nel mondo antico c'è la violazione di un patto sottoscritto, quindi la rivolta giudaica del 66, peggio ancora quelli del 135, al punto che Adriano cancella definitivamente il nome, Elia Capitolina, la coscienza dei romani nei confronti degli ebrei. Al professor Barberis, che ha fatto un'eccellente esposizione senza mancare negli altri due, cosa ne pensa lei dell'invasione dell'Afghanistan da parte dei russi e questa lotta, questo accanimento che si sta facendo tuttora al punto che va a richiedere ulteriori sforzi di materiale, soprattutto umani, alla ricerca, tra virgolette, di Bin Laden? Lei, qual è il suo pensiero in merito? Grazie.
Andiamo per ordine, forse cominciamo il discorso della cavalleria.
Una domanda al professor Lewin. Lei è partito nella sua trattazione a parlare del mondo arabo dall'età di Diocleziano. L'episodio prima di Palmira o l'elezione o la salita al potere di Filippo Larbo, perché l'ha esclusa nella sua trattazione? E un'altra cosa sulla Marina, mi riallaccio un attimo alle parole del generale Jean. Non escluderei che si ritorni a una Marina privata, almeno per certe situazioni molto particolari. Vediamo gli episodi di pirateria al Corno d'Africa, per il momento stiamo mandando navi che costano quello che costano, quando probabilmente ritornare a una specie di guerra di corsa potrebbe anche essere, se non altro, far risparmiare il contribuente, che non è poco. Sono molto sensibile alle prime cose.
Certo, signore, vediamo quanto abbiamo.
Però sono molto contento perché vedo un interesse profondo. Allora, la risposta, professor Rocha, io sono d'accordo con l'autore di Vele Cannoni, come diavolo si chiama, con Cipolla, quando in Vele Cannoni dice: la cavalleria pesante con il suo sogno di invulnerabilità è in realtà un mito. Io credo che fosse un simbolo, ma, o meglio, funzionava in Oriente. Funziona in Oriente perché, nella sostanza, adesso cercherò di essere il più breve possibile, nella sostanza noi abbiamo un episodio che ci dice che cosa questa formazione può fare. Se ha un esercito omologo di fronte, trascuro il discorso, se ha una formazione di pedoni, diciamo così, se ha una formazione di pedoni, succede quello che succede a Tigrano Certa, dove la cavalleria corazzata armena carica le sue stesse truppe appiedate tentando di sfuggire a un attacco laterale da parte delle legioni di Lucullo. E naturalmente che cosa fa? Si infila in questa massa di uomini che vengono dietro, si impantana lì e muore lì quando le legioni arrivano. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che se le truppe a piedi sono i legionari, sono i pedoni del mondo orientale, è come avere di fronte le fanterie straccione del Medioevo. Si carica, si spezza la lancia, si tira fuori la spada, l'ascia o la mazza e si massacrano personaggi che non hanno nessuna difesa. Cioè, gli arcieri a cavallo, nel caso di grosse formazioni di uomini appiedati, agiscono da cani da pastore, cioè le riuniscono permettendo la carica delle cavallerie corazzate, che non hanno nessun bisogno di sfondare. Se il bersaglio sono le legioni romane, è quasi impossibile attaccarle. Si attaccano solo quando sono schierate per coorti, cioè si può riuscire a travolgere una coorte, ma non si riesce a travolgerle se sono schierate su manipoli, perché il bersaglio della carica è sulla prima fila di fanti e si arriva contro la seconda fila con la cavalleria corazzata praticamente ferma ed estremamente vulnerabile nei confronti di questi uomini. C'è un episodio famoso, che è un episodio che avviene nel mondo del Danubio, in cui 6.000 cavalieri rossolani vengono presi da fermi e vengono distrutti dalle legioni che sono molto più capaci nel combattimento individuale. Se la formazione è un agmen quadratum massiccio, anche ammesso che lo si carica, si muore lì ugualmente. Solo nella formazione intermedia per coorti si può tentare un attacco contro le formazioni legionarie. Quindi io credo che fosse una struttura tipicamente orientale. I romani la adottano per alcuni contesti e la riprendono poi nel mondo tardo antico, quando in sostanza in Oriente, sostanzialmente, come diceva il professor Levin, rinunciano alla presenza delle fanterie e adottano cavallerie sia leggere sia pesanti, diciamo così. Ma io continuo a essere convinto che la cavalleria catafratta avesse dei seri problemi. Una delle armi risolutive è il pilum pesante delle legioni traianee, una scarica di pila pesanti con un peso di quasi un chilo a 20 metri ferma una carica, perché la somma delle due velocità è tale, senza contare che poi le legioni avevano una serie di altri strumenti, dalle carroballiste estremamente potenti a frombolieri d'arcieri che le proteggevano sul fronte. Quindi sostanzialmente io credo ancora che l'efficacia della cavalleria pesante sia in certi contesti. O rispondo io su Annibale? Posso rispondere? Allora rispondo io su Annibale. Annibale, stratega, sono d'accordo con lei. Va detto che però Annibale segue una strategia che è la strategia che in quel momento sembra vincente, che è la strategia del ci sono due passi che sembrano farsi eco l'uno con l'altro, c'è cioè un passo di Polibio e un passo di Livio. Polibio che dice: in Oriente una o due battaglie al massimo e la guerra viene conclusa. E Livio che fa dire ad Annibale, quando Annibale passa le Alpi: uno aut summum altero prelio, arcem et caput Italiae, in manu ac potestate abiturus, cioè avremo nelle nostre mani in una o due battaglie al massimo, sbrighiamo la faccenda. Ecco, quello che Annibale non ha contemplato sono due cose, ma non può saperlo secondo me. Cioè, uno, che la struttura romana non è più una struttura polistica, attenzione con la S, cioè Roma non è più una polis è Cartagine, Roma è una struttura che è una via di mezzo tra una polis con l'eccellenza degli ordinamenti della polis ed è nello stesso tempo uno stato territoriale in cui le principali aristocrazie dell'Italia tirrenica sono rappresentate a pieno titolo e a pieno diritto all'interno del Senato di Roma, quindi tutta l'Italia tirrenica non si muove. E Annibale vince le battaglie campali, in questo senso lo ritengo molto simile a Napoleone. Napoleone deve compensare una superiorità strategica del nemico gigantesca con una superiorità tattica straordinaria. Questa è la stessa cosa che Annibale fa. Annibale poi è convinto che nell'arco di due o tre battaglie Roma si arrenda. Ma Annibale è un greco e quindi adopera sul campo di battaglia la seconda anima, Annibale ha inumana crudelitas e perfidia plusquam punica, cioè Annibale è quello che Plutarco direbbe fare, quello che Lisandro di Plutarco direbbe che Annibale è il leone e la volpe, ma il leone e la volpe vanno bene nel mondo greco, non vanno bene nel mondo romano. Se noi prendiamo il modello romano è un modello che ignora il concetto di strategema e che quindi rifiuta di accettare le vittorie di Annibale sul campo di battaglia. E rifiuta davvero, perché il termine strategema non è mai stato tradotto. Nel momento in cui loro coniano il loro lessico, poi chiaramente lo adottano anche loro, ma non hanno un termine per tradurlo. Perché? Perché concepiscono la guerra alla maniera degli opliti greci di età classica, cioè si sceglie un accampamento, ci si dà battaglia, chi rimane padrone del campo ha vinto. E il dibattito tra loro ed Annibale è un dibattito sulla natura della guerra, cioè Annibale dice ma io vi ho sconfitto e loro gli dicono ci hai sconfitti barando, vado in maniera estrema, perché altrimenti sono temi che richiederebbero un approfondimento enorme. Allora, quella di cui parlavo prima, cioè la strategia della conctatio, che è una strana forma di guerriglia, Roma l'adotta perché non può più dare quelle battaglie campali che essa stessa predilige. Perché quando una battaglia campale ti costa 50.000 uomini, tu più di tante non ne puoi dare. E alla fine, che cosa è lo sforzo di Roma? Contro una strategia che non funziona, ma non funziona in Italia, funzionerebbe in Oriente, funzionerebbe con la stessa Cartagine, non funziona con Roma. Roma mobilita 29 legioni, Roma nei momenti della crisi peggiore ha 29 legioni sotto le armi, ne ha 33 con Settimio Severo. Cioè, ecco, pensate a che cos'è lo sforzo contro quel personaggio. Personaggio che poi oltretutto tatticamente è un genio, perché a mio avviso il suo capolavoro è Zama, non Canne, ma questo è un altro discorso ancora. Ecco, spero d'averle risposto, ma diventa altrimenti un discorso molto lungo.
Beh, io vedo che ho due domande che riguardano uno gli ebrei e l'altra gli arabi, quindi interessante. Se ho ben capito la sua domanda e sul discorso ebrei legati alla terra, cosa succede dopo la seconda rivolta ebraica dell'epoca di Adriano e come i romani si relazionano di fronte a un fatto del genere. Ecco, io direi che possiamo un po' suddividere il problema su ebrei della diaspora e situazione degli ebrei in quella che è o era la loro terra. Ecco, per quanto riguarda gli ebrei nella diaspora, direi che una delle acquisizioni più interessanti della ricerca negli ultimi anni riguarda il livello di interazione tra ebrei e mondo pagano nel terzo, quarto secolo, ma anche poi nell'impero cristiano. Cioè abbiamo degli esempi molto interessanti di interazione. I più famosi sono la sinagoga della città di Sardi in Asia Minore, costruita in dei locali che erano proprio nella zona più centrale, più prestigiosa della città. Questo indicavano che gli ebrei erano una componente della città che viveva in dialogo, anzi rispettata. Lo stesso abbiamo dalla famosa iscrizione di Afrodisia, sempre dell'odierna Turchia, in quella che era la provincia romana di Icaria. E ad Afrodisia noi vediamo che ci sono dei notabili locali che si proclamano amici della sinagoga. E tengo a precisare che c'è stato un problema di datazione, ma oggi gli studiosi si spingono su datazioni abbastanza in là, come fine del IV secolo, inizio V addirittura. E quindi fa vedere come sia stato un livello di contatti e di dialoghi che hanno proseguito ben oltre la cristianizzazione dell'impero. Ora, questi poi sono problemi enormi che naturalmente poi confluiranno anche nel Medioevo e con le ricerche più moderne, addirittura ci sono dei libri comparsi ora anche sul dialogo e l'interazione tra ebrei e cristiani addirittura nel Medioevo. Quindi, voglio dire, sono problemi che probabilmente non possono essere trattati in modo unidirezionale. Ecco, questo mi sembra oggi abbastanza chiaro. E quindi sicuramente ci furono delle realtà in cui i rapporti furono improntati a scambi positivi e altre situazioni estremamente negative, soprattutto direi nell'impero cristiano. Ecco, ma comunque gli ebrei rimasero una componente anche demografica molto forte, questo direi che lo possiamo dire nel bacino del Mediterraneo. Per quanto riguarda il problema nello specifico della terra di Israele, è chiaro che c'è stato un cambiamento grosso in tutti i sensi dopo la seconda rivolta ebraica, che tra l'altro oggi è provato che fu di portata drammatica, e ci sono degli articoli di Werner Eck meravigliosi su questa rivolta, e direi il quadro che veniva fuori è di una rivolta che stava quasi per vincere. Quindi delle due rivolte, anche se generalmente la grande rivolta è considerata la prima, quella stroncata da Vespasiano e da Tito con la distruzione del Tempio, da un punto di vista bellico il vero grande scontro fu quello dell'età di Adriano, che comportò delle perdite spaventose per i Romani, che i Romani non ebbero nella prima rivolta. Ecco, quindi quello che succede in seguito è che la direzione del popolo ebraico in una Gerusalemme che ormai è una colonia romana, in una Giudea che ormai è in buona parte preclusa agli ebrei, tutto l'asse politico e di leadership religiosa si sposta verso la Galilea. La Galilea diventa il fulcro della vita politica, religiosa e culturale, la Galilea dove viene redatta la Mishnah intorno al 200 d.C. e c'è questa grande figura di uomo di cultura, di fede e anche di politica che questo rabbino che veniva chiamato il principe, e lui era un'autorità riconosciuta dal mondo romano. Quindi poi vedremo questa figura dei patriarchi che nel corso del IV e V secolo sono delle figure istituzionalmente riconosciute dai romani. Quindi il rapporto, diciamo anche formale, tra mondo romano e mondo ebraico continua anche dopo la terribile rivolta di Etea Adrianea. Domanda invece riguardo Filippo l'Arabo e Palmira. Certo, sono certamente dei dati, quello riguardo l'ascesa al trono di un personaggio come Filippo l'Arabo, originario appunto della provincia romana di Arabia, è un fenomeno sintomatico di come ormai l'impero sia diventato un impero in cui anche le élite dei luoghi più periferici possono assurgere a governatore provinciale e addirittura in questo caso imperatore. Ecco, quindi questa è certo una spia importante di come anche questi settori marginali del Vicino Oriente siano a pieno diritto parte dell'impero e addirittura possono assurgere ai vertici dell'impero. L'episodio della rivolta di Palmira è un episodio straordinario che certo vede protagonista una città che aveva una sua vita straordinaria, perché lo sappiamo che Palmira, io lo dico spesso ma è sbagliato questo che dico comunque, che Palmira era una specie di Svizzera del Medio Oriente, questi avevano i loro agenti, i loro depositi dall'Egitto al Golfo Persico, erano in grado di organizzare carovane, erano ricchissimi. Questi a un certo punto potremmo dire che la ricchezza li ha preso la testa e decidono loro di prendere le redini dell'impero in Oriente. Ma sicuramente, riallacciandoci anche al tema di questo nostro incontro, questa ricchezza consentì loro di mettere su un esercito agguerritissimo col quale sconfissero i Sassanidi e col quale per un certo tempo riuscirono a dominare tutto l'Oriente dall'Anatolia fino all'Alessandria d'Egitto. Ecco, devo dire sui Palmireni, altra cosa molto importante, che è proprio in questo periodo, tra l'altro, che emerge una lotta, ne sappiamo molto poco, una lotta per il potere ai confini dell'Oriente che vede coinvolti anche degli scontri tra Palmireni e tribù arabe. I Tanuk, è un momento molto interessante, no, ripeto, non se ne sa quasi niente, ma evidentemente c'era una lotta per il predominio anche sulle piste del deserto e sulle tribù. Sono fonti molto tarde, arabe, quelle che ci danno queste notizie, però insomma un certo grado di affidabilità pare che ce l'abbiano. Per quanto riguarda Palmira, e con questo concludo, Palmira è una città curiosa, ma curiosa forse solo per noi, perché questo doveva essere un processo che si verifica un po' dappertutto ai confini dell'impero romano e poi anche nella tarda antichità, cioè Palmira è un'oasi che è frutto di una sedentarizzazione anche appunto di tribù arabe che arrivano da sud. E infatti alcune delle divinità sono più arabe e meno, diciamo così, del mondo agricolo e semitico. E comunque è una città in cui ci sono varie componenti tribali e in cui quelli che erano stati prima popolazioni seminomade si sono insediati aggregandosi. Ecco, quindi è un grande esperimento, insomma, anche politico, Palmira.
Tre brevissime osservazioni su tre problemi diversi, scontando il fatto che purtroppo l'ultima domanda che mi è stata rivolta da me, abbia pazienza, ma non avrà risposte che non siano a livello del bar dell'angolo, e quindi di nuovo io faccio appello alla competenza e all'opinione del generale Jean. Le tre osservazioni riguardano, primo, è stata evocata cavalleria leggera, cavalleria pesante. Ogni epoca rivive momenti in cui questo problema si pone. Ancora nel corso della Prima Guerra Mondiale, e forse non so se persino nella Seconda, ci siano state delle formazioni di cavalleria che hanno partecipato a battaglie, sicuramente nella Prima Guerra Mondiale. Ora, il momento in realtà in cui io credo l'ultimo momento, nonostante l'uso si sia protratto e abbia avuto dei suoi momenti tattici anche di una qualche importanza, l'ultimo momento in cui la cavalleria ha ancora avuto un ruolo decisivo nel senso tecnico nelle battaglie è l'ultima guerra combattuta dall'imperatore Carlo V contro la Lega di Smalcalda attorno al 1545-46, quando la partita decisiva era tra la supremazia del mondo cattolico che faceva capo alla Chiesa di Roma oppure lasciava campo libero ai principi protestanti che insomma si stavano organizzando. Tutta questa partita sarebbe finita in realtà 100 anni dopo con la guerra dei 30 anni, ma dal punto di vista militare la questione fu già chiara lì. Gli aumenti demografici enormi che avevano cambiato la società spagnola misero Carlo V in condizione di assoldare una quantità di fanti, di soldati, diciamo così, a basso costo, come non era mai successo prima. La trovata tecnologica, come a suo tempo fu la staffa per il cavallo, fu la ripresa di un antico strumento militare derivato dall'antichità, e cioè la picca. Quando Carlo V mise sul campo schiere di uomini organizzate in quadrati di picchieri, di 100 persone in linea orizzontale e di un centinaio in linea verticale, armati di picca, sostanzialmente sconvolse i ranghi della cavalleria avversaria. Era una cavalleria organizzata ancora variamente per lance, cioè c'era un aristocratico combattente con attorno una serie di altri militi in funzione diversa, erano dei nuclei combattenti. Detto questo, gli svizzeri poi divennero famosi nell'uso di questa diciamo fanteria. La cavalleria perse, a mio modo di vedere, stressando molto il concetto, lì ed esattamente lì la sua funzione strategica. Dopo non si parla più di cavalleria pesante, la cavalleria assume altri ruoli. Soprattutto, e qui si entrerebbe ancora in un altro terreno, quando si fa compiere alla cavalleria dei gesti tecnici che fino ad allora non era in grado di compiere, per esempio far andare il cavallo in diagonale. Montecuccoli nel 600 con il cosiddetto caracollo fa in modo che si possano spostare le truppe a cavallo sul campo in modo che si disegnino delle geometrie utili, tatticamente utili, ma questi sono discorsi secondari. Le due domande che io rivolgerei, sperando di trovare qualche soddisfazione anche alla sua, al generale Jean, sono la seguente. Numero uno. È stata evocata l'Inghilterra più volte, però anche qui la storia delinea dei profili che non sono sempre uguali a se stessi. Consegnare l'Inghilterra al mondo, diciamo così, politico del liberalismo ante litteram e del liberismo a tutto campo è sbagliato. Tutto questo funziona per l'Otto e il Novecento, funziona molto meno per i secoli precedenti. Non dimentichiamoci che se c'è in Europa, al di là della Francia che autocraticamente fa un po' storia a sé, con la figura del monarca tendenzialmente assolutistico, se c'è una realtà statuale che, come dire, assume su di sé tutta l'importanza che il termine Stato in termini di diritto pubblico può avere nella letteratura giuridica, questa è per l'appunto l'Inghilterra. Faccio riferimento ad un episodio evocato dal generale Jean, e cioè dagli inglesi della Compagnia delle Indie in India. Bene, la Compagnia delle Indie, con il suo esercito, tra virgolette, privato, raggiunge l'apice del suo successo nel 1757, quando rischia privatamente di assoggettarsi tutta l'India che conta. Il governo di Londra, in Parlamento, e il re decidono che è l'ora di mettere calmiere a questa iniziativa sfacciatamente privata e dettano delle regole precise dentro le quali devono restare i signori che hanno la licenza per andare a fare i loro affari con la Compagnia delle Indie. Possono fare determinate cose, ma non comportarsi come se fossero uno Stato parallelo. Lo Stato, United Kingdom, continua ad essere quello che ha a Londra la Corte e due rami parlamentari con i quali controllare le politiche di Stato. Questa roba è al termine di almeno un secolo di contrapposizioni di filosofie diverse del capitalismo. I capitalisti sfrenati e senza Stato sono gli olandesi, sono quelli che dettano un diritto internazionale per bocca di Grozio e che pubblicano libelli del tipo Mare Liberum. Non a caso gli inglesi rispondono con Selden, con un libretto intitolato non a caso Mare Clausum, dove si dice attenzione, d'accordo, libera iniziativa a certe condizioni, con uno Stato che noi oggi definiremmo di volta in volta protezionistico oppure, diciamo così, incline a favorire i traffici. Dunque l'Inghilterra è un posto dove il senso dello Stato c'è ed è abbastanza particolare. Allora la domanda che io girerei al generale Jean è se tutto questo oggi, di fronte anche al discorso che ci ha fatto sulla differenza tra eserciti metropolitani ed eserciti, diciamo così, di impronta e di azione coloniale, regga dal punto di vista culturale oppure no, se oggi ci sia una terza fase in cui queste nostre categorie debbano essere riaggiornate e anche il termine privato pubblico non vada riconsiderato alla luce di uno scenario un po' diverso. Per quanto riguarda la mia opinione su russi in Afghanistan, è un'opinione che vale meno di zero perché non ho studi personali che siano in grado di surrogare quello che le dico. Io penso che i russi abbiano fatto una delle più clamorose, dei più clamorosi errori di strategia nella loro politica di dominio continentale e non solo continentale. Penso invece che, a differenza della guerra in Iraq, che personalmente considero un cul-de-sac dal punto di vista politico-militare, la posizione che oggi alcune potenze occidentali e i loro alleati tengono in Afghanistan abbia un senso nella geopolitica attuale. Questa è la mia personale opinione, ma mi piacerebbe sentire invece l'opinione di un operatore e di un intellettuale che opera sul campo.
Sì, penso che possiamo discutere oggi pomeriggio, perché effettivamente le risposte dovrebbero essere molto molto articolate. Sì, sostanzialmente condivido quello che ha detto sull'Inghilterra, non condivido la sua posizione sull'Iraq, perché è quello che sta dando lo scossone a tutto quanto il mondo islamico e sta provocando dei fenomeni di adattamento del mondo islamico alla globalizzazione. L'Afghanistan è tutto marginale, anzi, la posizione di Obama rispetto a quella di Bush di dare prevalenza all'Afghanistan, a mio avviso, è la scelta del teatro di guerra sbagliato, perché non ce la si fa. L'Afghanistan non è mai stato uno Stato, non è solamente diviso in etnie, ma è da 30 anni in guerra tra varie tribù e così via, non ce la faranno mai. Sì, potranno far fuori Bin Laden, fatto fuori Bin Laden si proclama vittoria, sì, ha una buona ragione per ritirarsi. Chiudo.
Credo che possiamo chiudere qui per questa mattina, ringraziando anche, devo dire, la generosità dei relatori che hanno risposto molto ampiamente alle domande proposte. A oggi pomeriggio alle ore 15. Grazie.